In capitolo 17 di Primo Re abbiamo la storia di Elia con questa vedova, una donna che non era israelita, una donna che non era credente, ma vediamo come il Signore usa Elia e tutte le circostanze, non solo per insegnare a Elia delle lezioni molto importanti, ma anche di portare la buona notizia a questa donna e portare la salvezza in casa sua. Quando cominciamo in capitolo 17, Elì il Tishbita, uno dei abitanti di Galead, disse a Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata, dicendo: vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Cheret, che si trova a est del Giordano. Tu berrai il torrente, io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente di Cheret, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne la sera. Bevevo al torrente. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Quindi questa prima storia, c'è questa siccità che scopriamo se leggiamo tutto il contesto e leggiamo anche in Giacomo 5, Elia ha pregato perché Dio voleva giudicare Acab e Jezebel e la disobbedienza di Israele. Loro avevano la parola di Dio, ma non camminavano in obbedienza alla parola di Dio. E quindi Dio ha comandato Elia di pregare che non piove più. E sappiamo in Giacomo 5, dove Giacomo dice che Elia era un uomo di tale passione come ognuno di noi, eppure pregò intensamente che non piovasse, e la parola dice per piovesse, e per 3 anni e mezzo non è caduta la pioggia in quel paese. Poi lui pregò e Dio manda di nuovo la pioggia. Magari noi uomini moderni pensiamo: ma se piove almeno, poi qui nel Veneto che piove sempre, sembra in questi giorni, no? Ma dobbiamo ricordare che Israele è un paese desertico. Nella clima di Israele anche oggi la pioggia veniva 2 volte all'anno, nell'autunno e nella primavera, la prima pioggia e la seconda pioggia, sicuramente avete letto nella Bibbia. Come in India, quando io abitavo lì, i monsoni vengono verso la fine di maggio, giugno, e durano circa 2 o 3 mesi. Per 9 mesi in India non piove neanche un giorno. 9 mesi, pensate, senza pioggia. E quindi la gente veramente, se Dio non manda la pioggia, sono guai. Sono grossi guai. E il fatto che non venisse la pioggia era un segno al popolo che il dispiacere di Dio era sul paese. Purtroppo noi viviamo nel mondo moderno, dico purtroppo, abbiamo irrigazione, abbiamo dighe, che sono cose belle e buone, no? Magari è una contraddizione che dico purtroppo. Però purtroppo a volte anche la nostra tecnologia e intelligenza che Dio ci abbia dato ci portano a pensare che non ne abbiamo bisogno più di Dio. Voi avete pregato per la pioggia ultimamente? No. Ma anche qui in Italia, io credo, anticamente, prima che c'erano le dighe, prima che c'erano canali di irrigazione, qualche contadino avrà fatto qualche preghiera. Non credete anche voi? Ma a volte la nostra tecnologia ci porta di non avere una dipendenza quotidiana su Dio. Il fatto che noi abbiamo lavori,
Abbiamo contratti a tempo indeterminato, penso che la maggior parte di voi, no? E magari pensiamo, ah, è tutto stabile, tutto perfetto, ma voglio dirvi una cosa, non è così. In America c'è un detto che ci sono solo due cose certe nella vita. Sapete quali sono? Esatto, perché avete sentito già. Le tasse e la morte. La morte è sicuro, ma veramente, realmente, nessun'altra cosa è sicuro. Se vi ricordate, solo, mi sembra, due estate fa, vi ricordate quell'estate terribile che c'è stata siccità anche qui nel Veneto? Che a Cairano di San Marco, dove abito io, il comune ha mandato avvisi che stavano per chiudere l'acqua un tot ore al giorno. E non so se vi ricordate, in quel stesso estate, per la caduta di un albero in Svizzera, si è staccata la corrente in tutta l'Italia. Vi ricordate? Noi a volte pensiamo, ah, non abbiamo bisogno di Dio. Ma secondo me anche il Signore ha fatto tac per farci rendere conto che, guarda, un albero in Svizzera può cadere e tutti i vostri appoggi umani sono resi inutili. E anche qui Dio voleva parlare al suo popolo, non perché Dio gioiva a non mandare la pioggia. La volontà di Dio è che avevano pioggia anche abbondante, che avevano raccolte abbondante, ma avevano cominciato ad adorare idoli, falsi dei. E quindi il Signore ha usato circostanze a riportarli a sé. E anche qui ha comandato Elia di andare a questo ruscello di Cheret. E vediamo che Elia è stato ubbidiente alla parola di Dio. E il Signore disse, non ho comandato, versetto 4, tu berrai il torrente, io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. I corvi, se studiamo nel Vecchio Testamento, erano un uccello impuro. Tutti gli uccelli che mangiano dalle corogne, dalle cadavere, forse non si dice corogne, non lo so. Tutti gli animali che mangiavano cadavere, secondo la legge di Mosè, erano impuri. Ma Dio disse, io ho comandato i corvi. Secondo me i corvi qui rappresentano anche i non credenti. Che Dio può provvedere anche attraverso quelli che non conoscono Dio. Ricordate quando gli israeliti dovevano uscire dall'Egitto, Dio ha dato il comandamento, vai dai tuoi vicini egiziani e chiedi loro l'oro. Israele, quando è uscito da Egitto, ha portato le ricchezze di Egitto appresso. Dio ha usato i pagani per provvedere i loro bisogni. E anche qui questi corvi portavano giorno e notte carne e pane da mangiare. Non carne di cadavere, sicuramente, perché Elia, essendo un buon ebreo, non poteva mangiare carne di cadavere. Questi uccelli erano semplicemente il trasportatori del bene che Dio da qualche parte, in cielo lo chiederemo, da dove l'ha provveduto questa carne e pane. E pensiamo a volte che noi abbiamo inventato la posta per aria. Non l'abbiamo inventato. Ma vediamo in versetto 7... Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo, leviti e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato una vedova di provvederti da mangiare. Secondo voi perché Dio ha cambiato questo modo di provvedere per Elia? Pensate un attimo. Secondo me il Signore ha cambiato il modo di provvedere per lei perché magari Elia aveva smesso di guardare verso il Signore. E io ho visto anche nella mia vita tante volte, magari Signore, noi preghiamo, Signore provvede per la nostra vita in un certo modo, magari anche del nostro lavoro stabile che abbiamo. E magari cominciamo un po' a riposare spiritualmente, dire, intanto io ho questo lavoro, ho questa sicurezza, più che io cerco la faccia di Dio. E ogni tanto Dio cambia i modi in cui anche noi dobbiamo vivere, perché Dio desidera che noi guardiamo a Lui. Anche io e Silvana in questi giorni abbiamo avuto... questi ultimi anni abbiamo avuto due chiese che hanno smesso di sostenerci dall'America come missionari. E devo dire che un po' mi scosso, magari anche nel mio cuore era scontato che quei soldi dovevano arrivare ogni mese. E invece non è così. Però ho visto che anche questo anno Dio ha provveduto attraverso questo lavoro part-time che Silvana ha preso. E quindi Dio vuole che camminiamo sempre per fede. Magari tu hai perso un lavoro e tu dici come provvederà Dio? Adesso la fabbrica è chiusa, io credevo che avevo un lavoro per sempre. Ma va bene, se tu sei un figliolo di Dio, Dio provvederà per te. Magari sarà un altro modo. Magari tu avevi troppo sicurezza in quella cosa e non nel Signore. Ma anche qui Dio disse, come ha detto la prima volta, versetto 9, ho ordinato una vedova, ho comandato. Anche qui questa vedova di Sarepta era un non credente. Non era una sorella in Cristo. Questo vediamo in versetto 12, quando lei dice il tuo Dio. Lei non dice nostro Dio, il tuo Dio. Lei era di Sarepta, era un paese fuori di Israele, lei era una pagana. Ma Dio disse, io ho comandato quella donna pagana di provvedere i tuoi bisogni. Mi ricordo quando io ero nella tenda di Cristo Risposta, una volta eravamo in Messico, nella città di Juarez, e io e altri fratelli Scapoli facevamo la guardia durante il giorno, la sera veniva tutto il gruppo degli Stati Uniti, attraversavano la frontiera e la sera facevamo la riunione evangelistica con tutte le chiese lì in Juarez, e dopo il culto loro tornavano in America e noi rimanevamo lì a guardare maggiormente la roba sul palco, gli strumenti. E ogni sera era l'abitudine che uno dei responsabili di questa missione dava o a me o all'altro fratello $5 per mangiare il giorno dopo, perché non potevano mica portare il cibo dal nostro campo base lì in America. Ci dava un po' di soldi, così voi andate a comprare qualcosa da mangiare. E mi ricordo una bella mattina ci siamo svegliati, io e questo fratello Giuseppe, e io ho guardato José e ho detto, José, hai preso te i soldi per oggi? E lui mi guarda e dice, ah, io pensavo che avevi preso te. E in quel momento, se potete credere, non avevamo né lui, né io, neanche 20 centesimi. Io avevo come 5 centesimi in tasca. Non avevo neanche i soldi per telefonare i fratelli in America e dire, guarda che oggi siamo a digiuno. E disse, guarda, il Signore ha detto pregate, chiedete il pane quotidiano, e io ho detto, hai ragione. Quindi noi ci siamo messi un'abitudine per noi nuova, perché devo dire, nella mia vita cristiana non ho mai pregato per il mio pane, per quel giorno. Un'esperienza bella. E abbiamo pregato, ho detto, Padre, tu lo sai, vedi tu, se dobbiamo fare digiuno va bene, forse abbiamo bisogno di smaltire un po' di ciccia, ma se no noi siamo qua, stiamo qui per servirti. E quindi siamo andati avanti con i nostri lavori quotidiani di pulire, di sistemare la tenda. E verso le 11:30, mentre stiamo lavorando, viene questa nonnina messicana verso di noi con questa busta grande, e José, che era messicano-americano, diciamo, parlava spagnolo bene, io pochettino. Lei viene da lui e dice: questa mattina stavo cucinando il pranzo per la mia famiglia e il Signore mi ha detto: fai anche un po' per i fratelli. E non solo, lei ha preparato questo cibo messicano, si chiama gorditas, che sono tipo un pane, una tasca di pane con questa carne e salsa dentro, uno dei miei piatti preferiti. E lei dice: mentre cucinavo, il Signore mi disse: prepari un po' di gorditas anche per i fratelli là alla tenda. Non solo c'era abbastanza per pranzo, ma anche per la cena. È capitato che il giorno dopo ci siamo svegliati, di nuovo sono andato ad Osei e ho detto: Osei, hai preso i soldi del fratello là? E lui mi guarda con un sorriso e ha detto: no, io credevo che tu avessi preso. E quindi di nuovo ci siamo messi a pregare, abbiamo detto: Signore, di nuovo oggi, tu lo sai, non abbiamo da mangiare, non abbiamo soldi. E abbiamo pregato. Noi abbiamo pregato solo per mangiare, di nuovo. Di nuovo verso mezzogiorno, abbiamo comunicato solo con il Padre Celeste questo nostro bisogno. Di nuovo verso mezzogiorno arriva un fratello alla tenda, un fratello dottore, un medico, e con lui c'erano altri due fratelli messicani, due giovani, e lui disse: fratelli, oggi il Signore mi ha detto di venire a prendervi, di portarvi a casa mia per mangiare, portate anche la vostra biancheria e mia moglie laverà i vostri panni e potete anche fare la doccia, perché lì alla tenda non c'era possibilità di fare la doccia. Questi due fratelli messicani guarderanno la tenda nella vostra assenza. Quando Dio comanda le cose, accadono le cose. Quando noi camminiamo per fede, Dio fa vedere i suoi miracoli. E abbiamo testimoniato, abbiamo detto: fratello, guarda che veramente sei stato guidato dallo Spirito Santo, perché noi oggi non avevamo da mangiare. E anche in questo ho visto come è vero la parola di Dio, che Lui è capace di darci al di là di quello che noi siamo capaci di pensare o immaginare. Noi abbiamo pregato per cibo, Dio disse: io ti do cibo, la doccia e anche la biancheria lavata e stirata. La preghiera è potenza. Voi credete questo? Non so se avete visto in questi giorni che hanno condannato Wanda Marchi a 10 anni di carcere. Siete contento? Pochi, io sono contentissimo. Allora i fratelli che vengono sempre alla preghiera qui di venerdì possono testimoniare e affermare che la settimana prima che Striscia Notizia ha fatto tutta questa storia e è scoppiato questa storia di Wanda Marchi eccetera, noi qui in questa chiesa abbiamo pregato contro questi maghi, contro questi stregoni, e abbiamo detto: Signore, svela l'inganno. Non è vero, fratelli? Noi abbiamo pregato, ma non perché chissà chi siamo noi. Siamo come Elia, uomini e donne di passione uguale a lui. Questo vale per qualsiasi fratello o sorella in Cristo. C'è potenza nella preghiera. La chiesa che prega sarà la chiesa benedetta. Noi abbiamo pregato per il gruppo che Silvana Zanda Giacomo frequentava a Scorzè, qui venerdì alla preghiera, che il Signore smascherava anche l'inganno lì. E lei frequentava questo gruppo, che c'era una specie di santone che guidava queste persone. Più di 700 persone radunavano in questo tempio a Scorzei. Noi abbiamo pregato qui venerdì, la settimana stessa che ha seguito, di nuovo Striscia Notizia, no? Mezzo pagano, ha fatto una storia su questo gruppo e in una settimana si è sfasciato tutto. Lei dice che non riaperto, allora dovremmo pregare ancora. Ma la preghiera funziona, fratelli. E Dio manda Elia a questa donna, dice: adesso ho comandato questa donna, prima provvedevo per te attraverso i corvi, ma adesso provvederà attraverso questa donna non credente, che vedremo che diventerà credente. In versetto 10, egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: va a prendermi un po' di acqua in un vaso perché posso bere. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse: portami anche un pezzo di pane. Quindi cosa ha chiesto Elia a questa vedova? Tante cose. C'è Dio che cosa ha chiesto da questa donna? Deve vendere tutto quello che ha e darmi quello? Ha chiesto pochissime cose. Dammi un po' di acqua e un pezzo di pane, un briciolo di pane, in alcune traduzioni. E secondo me anche noi credenti dovremmo realizzare che Dio chiede pochissimo da noi. Pochissimo, quasi niente. Lui chiede che noi cerchiamo prima il suo regno. In Matteo capitolo 6, versetto 25 e 34, Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e ogni altra cosa. Lui parlava di cose materiali, case, moglie, mangiare, lavoro, qualsiasi cosa. Cercate prima il regno di Dio. E anche qui Dio attraverso Elia chiede a questa donna la stessa cosa: dammi una piccola cosa, cerca prima il mio regno. Egli rispose: come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho, ma una sola manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prenderla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Quindi lei non era credente, lei dice: tuo Dio. Lei fino a questo punto nella sua vita ha cercato lei di arrangiarsi, di vivere, di sopravvivere con la sua intelligenza, con la sua sostanza. E infatti lei dice: guarda, siamo arrivati a niente. E vediamo anche che era una persona senza speranza. Lei dice: noi mangeremo, farei questo ultimo tortina, questo ultimo pezzettino di pane, lo mangeremo e poi moriremo. E quelli che non hanno Cristo sono come questa donna. Conoscono il Dio di Elia, ma non conoscono personalmente il Dio di Elia. Loro cercano con la loro intelligenza o furbizia di arrangiarsi nella vita, ma è sempre arriva a niente e sono senza speranza. Perciò vediamo persone che vanno a chiamare Wanda Marchi, perché veramente in Italia tanta gente sta cercando in qualcosa significato per la vita. Siete d'accordo? Purtroppo cercano in tutti i posti sbagliati, perché Dio veramente vuole benedire la loro vita. Ma qui adesso vedremo che in versetto 13 egli le disse: non temere, Come Gesù disse a Jairo, non temere, solo credere e vedrai la gloria di Dio. Tu hai vissuto fino ad ora in paura, paura che perdevi, che non ce la facevi, che perché hai vissuto senza di me, ma ora è il giorno in cui non deve più aver timore, non deve più aver paura. Credi, non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima un piccolo focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Anche qui questa mattina il Signore dice a noi fratelli, onorate me prima nella tua vita, mette me prima nella tua vita. Anche se hai poco, tu dici, ma fratello, non sai la mia situazione, non sai che io ho poco. Poco di lei? Non ci credo. Avete una manciata di farina a casa? Nessuno di voi, io lo so. Ma Dio dice, tu hai quasi niente, ma anche quel niente affidalo nelle mani di Dio. Confidi nell'Eterno e vedrai. Ubbidisci la sua parola e vedrai la sua provvidenza soprannaturale. E grazie a Dio lei ha ubbidito. Lei poteva dire, no, no, io non ti credo, io vado a fare la focaccia per me e mio figlio e moriremo. Ma non ha fatto così. Lei ha ubbidito la parola di Dio che veniva attraverso Elia. Lei ha posto un po' di fede e dice, intanto devo morire, ci provo Dio. No? E non so per voi, ma io quando ho cercato Dio è quando avevo provato già tutto. Intanto ho provato tutto, adesso provo Gesù. E meno male che l'ho provato. Perché quando ho provato Gesù non è stato un sacco vuoto come tutte le esperienze precedenti. Amen. Ho scoperto veramente la vita che cos'è. Ho scoperto veramente la mia sostanza da dove proviene. E lei ha ubbidito, Elia ha ubbidito la parola di Dio. E Elia ha pronunciato in versetto 14, poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà, l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia. Mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Anche noi abbiamo una promessa dalla parte di Dio, fratelli. Gesù ha detto, se voi cercherete prima il mio regno, io provvederò casa, lavoro, moglie, marito, tutto quello che voi avete bisogno. Voi credete questo? Però devo dirvi che se noi non cerchiamo il regno di Dio prima e se non mettiamo il Signore primo posto nella nostra vita, Dio non ci ha promesso niente. Non ha promesso di provvedere per noi e possiamo stare come la veda cercando di arrangiarci con quel poco che abbiamo. Ma fratelli, Dio vuole che viviamo in abbondanza, più abbondanza spirituale. Lei ha ubbidito la parola di Dio, lei ha detto, tanto c'ho poco, ubbidisco a quello che Dio mi ha detto di fare. Quel poco affido nelle mani di Dio. E noi vediamo che Dio ha fatto abbondare al di là delle sue aspettative. E più avanti, in versetto 17, un'altra storia nella vita, dove il Signore chiama questo dono di affidare ancora cosa più grande. In seguito a questa cosa, il figlio della donna che era padrone di casa si ammalò. E la sua malattia fu così grave che non rimase più soffio di vita. Egli allora disse ad Elia, che ho io da far con te, uomo di Dio?
Sei forse venuto da me per farmi ricordare il mio peccato e per uccidere il figlio? Egli la rispose: dammi tuo figlio. Così lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò nel suo letto. Poi invocò l'Eterno e disse: oh Eterno Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendo morire il figlio? Anche lì non capivo che cosa stava accadendo. Ma il Signore capiva cosa stava accadendo. Anche lì dice: ma come, Signore, questa donna mi ha benedetto, mi ha aiutato, adesso hai permesso al figlio di morire? Anche lui è un po' incredulo in questo momento. Ma noi sappiamo che Dio ha permesso queste cose in modo che lei potesse venire a fede in Lui. E notate qui anche in versetto 19, prima Dio disse: dammi la farina, dammi quel poco, quel materiale della tua vita. Ma qui dice: dammi tuo figlio, dammi tutto della tua vita, dammi la tua famiglia. E noi genitori sappiamo che i figli che cosa sono per noi? Sono tutta la nostra vita. Sono tutta la nostra vita. Io mi ricordo quando Joshua è stato morso da quel cane in America nel 2000. È stato morso in testa da un grosso cane e perdevo sangue, è una cosa allucinante. E io, fratelli, posso dirvi che io non ho mai avuto una sensazione così brutta in tutta la mia vita. Mi sembrava che la mia stessa vita mi stava uscendo. Non ho mai avuto una sensazione di disperazione totale così. Però grazie a Dio Joshua è ancora con noi. Il diavolo ha cercato di ammazzare quel bambino più di una volta, ma si vede che Dio ha un grande piano per la sua vita anche. Ma per un genitore un figlio è più della sua vita. E anche qui il Signore dice alla vedova: hai visto la mia mano potente nel provvedere materialmente per la tua vita, ma adesso affidi tutto a me. Affidi anche la vita di tuo figlio nelle mie mani. E lei ha fatto. Lei ha dato il figlio a Elia, al Signore. E in versetto 21 si distese quindi tre volte sul fanciullo e invocò l'Eterno dicendo: oh Eterno Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorni in lui. L'Eterno esaudì la voce di Elia. L'anima del fanciullo ritornò in lui ed egli riprese vita. Allora Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla stanza di sopra in casa, lo diede a sua madre dicendo: guarda, tuo figlio è vivo. Ogni cosa che noi affidiamo a Dio, Dio la fa tornare, ma non come era prima, viva. È una figura della conversione da anche il figlio. Pensate un po' al bambino dove è andato in quei momenti. Avrà visto la gloria di Dio. Anche noi genitori dobbiamo affidare i nostri figli nelle mani di Dio. Ogni cosa, come Giobbe, lui dice: il Signore ha dato, il Signore l'ha preso, benedetto sia il nome dell'Eterno. Dio ci chiama di fidare tutta la nostra vita a Lui, non il briciolo, tutto. E noi vediamo il frutto. Allora la donna disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. Lei dice: adesso io credo nella parola di Dio. Io so che la parola di Dio è vero. Vedete che queste circostanze brutte, anche nella vita di Elia un credente e anche nella vita di questa donna non credente, alla fine hanno portato la salvezza in casa sua.
e fratelli, i non credenti ci guardano. Loro vogliono vedere in noi che viviamo la fede, non parliamo della fede, che viviamo per fede. Come Elia viveva per fede, attraverso la sua fede questa donna ha conosciuto Dio.